Buon pomeriggio da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Oggi alla consulenza parliamo di computer. Diciamo che nel mondo della tecnologia, dove in continuazione ogni anno arrivano nuovi modelli sempre più potenti e spesso anche sempre più costosi, cresce comunque l'interesse per i computer a prezzo basso. Sono dispositivi essenziali, accessibili e pensati per chi ha bisogno di funzionalità pratiche senza investire cifre elevate. Allora oggi cerchiamo di capire che cosa si nasconde dietro a questa categoria, quali compromessi comportano e soprattutto come scegliere un buon prodotto senza svuotare il portafoglio. Buongiorno Luca Comazzi.
Buongiorno Carlotta, buongiorno soprattutto agli ascoltatori.
Ecco, grazie per aver come sempre colto l'invito e per essere qui per rispondere alle mie domande, ma soprattutto a quelle del pubblico. Allora, partiamo subito da una domanda semplicissima. Vorrei chiederti che cosa hanno in comune uno studente del Politecnico di Zurigo e un nonno che vuole semplicemente leggere, non so, un portale di notizie come potrebbe essere qua da noi il Corriere, la Regione, che propongono anche le versioni online e magari ricevere anche le ultimissime foto dei nipotini in santa pace. Insomma, diciamo che tutti e due in ogni caso odiano quando il computer rallenta e tutti e due non vogliono spendere una fucilata per un portatile o comunque un computer di ultima generazione.
Sì, ti sei risposta da sola e c'è da dire una cosa. Oggi per delle cifre basse, delle cifre assolutamente ragionevoli e abbordabili, stiamo parlando nei dintorni dei 500 franchi, per fare una cifra, è possibile acquistare delle macchine che 4 o 5 anni fa sarebbero state di punta e con dei prezzi anche 4 o 5 volte maggiori e che veramente non fanno temere quasi nulla a chi le utilizza e quindi sono usabili per tutte le cose che ci siamo detti e anche qualche cosina di più. Ci si può sicuramente giocare, ci si può sicuramente telecomunicare, si possono fare tutte le attività che un computer mette a disposizione.
Ecco, se magari state vagliando proprio la possibilità di cambiare uno dei vostri dispositivi, non sapete come orientarvi, questa è proprio l'occasione per scriverci, per fare a Luca Comazzi tutte le domande del caso. Quindi vi ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, potete mandarci il vostro messaggio allo 076 321 1113 oppure potete chiamarci, se la questione è un po' più lunga, allo 0848 03 0808. Dicevamo quindi computer a basso prezzo, ma quando diciamo così di cosa stiamo parlando esattamente?
Allora, la cifra l'abbiamo già fatta, no? Ci stiamo concentrando su qualche cosa che costa nei dintorni dei 500 franchi. E la bella novità è che questo non taglia fuori nessun tipo di tecnologia. A questa cifra oggi possiamo approvvigionarci di tutte e tre i tipi di computer, anche in portatili, quindi compreso il monitor, che il mercato offre. Quindi stiamo parlando dei classici PC Windows, con il popolarissimo sistema operativo di Microsoft, che chi è stato in qualche ufficio durante la sua vita sicuramente ha visto, ma stiamo parlando anche dei Chromebook, quindi dei computer che assomigliano un pochino agli Android che tutti noi abbiamo visto, i popolarissimi smartphone di casa Google, e per la prima volta oggi anche i Mac, perché da poche settimane casa Apple, forse per festeggiare il suo 50esimo compleanno anno, o forse perché il mercato in quella direzione va e quello pretende, ha lanciato una macchinetta che si chiama MacBook Neo, appunto in questa fascia di prezzo.
Ecco, noi ovviamente siamo al di sopra di qualsiasi marca o sistema, quindi proponiamo delle soluzioni che possano andare bene per tutti, anche perché, come spesso succede, ci sono persone che si orientano da una vita sui sistemi Windows, non vogliono cambiare e sono affezionatissimi, e chi al contrario o viceversa, insomma, si è orientato magari dall'inizio per qualche motivo sui Mac e lì desidera rimanere. Sono due mondi diversi e anche gli utenti si dividono nelle due squadre e ognuno fa bene a comprare quello che preferisce, ci mancherebbe.
Direi addirittura tre squadre, perché io posso benissimo immaginare una persona, magari anziana, che coi computer non ha mai avuto molto a che fare, però col suo Android ci si trova bene e a questo punto potrebbe prendere in serissima considerazione appunto il Chromebook, che è la terza strada.
Ecco, la domanda che probabilmente sorgerà spontanea a chi ci sta ascoltando da casa è: ma sappiamo tutti che di solito per dei computer, poi soprattutto se sono sofisticati, bisogna anche investire una certa cifra. Se sono così economici, bisognerà probabilmente rinunciare a qualcosa, non avranno tutto. Quindi chi è il pubblico ideale per questo tipo di computer? Ammesso che le risposte a quanto io ti ho chiesto prima sia sì.
Ma allora, stiamo un po' partendo dal fondo, diciamo così, però è un fondo importante. Partiamo allora dai limiti. Quali sono i limiti di questa fascia di macchine? Di sicuro non si possono fare videogiochi di alto livello, quello che gli amanti di questo tipo di passatempo chiamano i blockbuster. Quindi questi computer non hanno una scheda video dedicata, non hanno della circuiteria video dedicata per le accelerazioni, il rendering più potente, quindi permettono sicuramente di giocare, di fare dei giochi interessanti, tantissimi, migliaia, non vi mancherà mai la scelta, ma non quelli più dell'ultimissima generazione. Si può anche giocare tramite il cosiddetto cloud gaming, le tecnologie come il GeForce Now, l'Xbox Pass, dove sostanzialmente si gioca giochi molto avanzati, ma il grosso del lavoro lo fa un computer remoto e sul vostro computer arrivano i video già preparati dal computer potente remoto. Questo lo potete fare benissimo e quindi superate questa limitazione, ma dovete avere una buona connessione veloce in fibra. Se avete una connessione così così, magari vi trovate in una zona rurale, magari vivete sul picco di una montagna, allora questo tipo di giochi li dovete escludere. Escludiamo anche il montaggio video professionale, perché il montaggio video richiede un flusso costante di dati dalla memoria centrale del computer verso il processore, quindi cose importanti, però ripeto, stiamo parlando di macchine che 4-5 anni fa sarebbero state considerate di picco, quindi il montaggio video del film delle vacanze è completamente alla loro portata. Ed escludiamo la modellazione 3D, ma non credo che un architetto voglia portarsi a casa una macchina di queste.
Ecco, sono gli unici limiti?
Ma allora, diciamo che se andiamo al risparmio, come stiamo cercando di andare al risparmio perché ce n'è ben donde, probabilmente non potete avere aperte contemporaneamente tutte le applicazioni che avete comprato. Se cercate di tenere aperto contemporaneamente Photoshop, 40 schede di 40 siti in Chrome, Spotify, una videochiamata su Teams, beh, allora queste tipo di macchine cominceranno ad ansimare un po', perché la memoria di cui sono dotati è limitata. Però se non ci si spinge a questi estremi, allora potete fare praticamente tutto.
Ecco, quindi passo successivo, la domanda che ti avevo fatto è proprio quindi a che pubblico si rivolge? C'è un pubblico ideale?
Ma allora, secondo me siamo arrivati a un livello di potenza così elevato che in realtà queste macchine sono plausibili per chiunque, per lo studente, non soltanto per lo studente delle scuole superiori, delle scuole dell'obbligo, ma anche per gli studenti universitari. Sicuramente sono estremamente utilizzabili come calcolatori d'ufficio, magari per il libero professionista che vuole una macchina portatile leggera da mettersi nella borsa o nello zainetto. Sicuramente sono macchine con le quali si può fare, si può scrivere, si possono creare, ritoccare le foto, si possono lavorare appunto semplici video. Diciamo che si fa molto prima a cercare di escludere le nicchie sulle quali ancora servono dei computer veramente molto molto potenti, quelle tre o quattro che ho citato prima, ma tutto il resto è alla portata di questi dispositivi.
Ecco, qualcuno ci dice: io principalmente lavoro soprattutto online e utilizzo il computer per email, videochiamate, streaming o per i miei documenti. Potrebbe dunque fare al caso mio questo tipo di computer?
Sicuramente sì, e anche le limitazioni, le poche limitazioni che abbiamo detto prima, per esempio la poca memoria di lavoro e lo poco spazio su disco che caratterizzano questi apparecchi, poco in senso relativo, sia chiaro, stiamo comunque parlando di macchine molto capienti per gli standard di pochi anni fa, non danno fastidio, perché oggi se avete una casella di posta elettronica, quasi sicuramente la posta la tenete fisicamente sul computer che riceve la posta per voi, che è un computer su internet, quindi non dovete oberare il vostro disco interno. Probabilmente fate lo stesso anche con gran parte dei vostri documenti, sono sul cloud, come si dice. E così via, raramente abbiamo bisogno di affardellare il nostro personale dispositivo con tante informazioni che oggi restano largamente sull'internet stessa.
Ci chiedono anche se gli iPad supportati da una tastiera fanno parte di questi mini computer.
Allora, non fanno parte del perimetro che ho tracciato un attimo fa. Gli iPad vengono considerati dei tablet e non dei computer, però sicuramente soddisfano a gran parte delle stesse necessità. Sono, diciamo, una fascia di dispositivo largamente sovrapponibile, anche per prezzo, come abbiamo visto, con i computer portatili di Apple, che è quella che fa l'iPad, di prezzo più basso.
Invece i notebook?
I notebook è, diciamo, un termine che oggi si usa un po' meno volentieri. Notebook era un termine che si utilizzava per parlare dei computer più economici 10 o 15 anni fa, ma erano macchine veramente molto limitate, non hanno molto in comune con questi portatili economici di cui stiamo parlando oggi.
Un'ascoltatrice ci dice: io ho un MacBook del 2013, in ottimo stato ma un po' lento. Conviene farlo aggiornare? E a questo punto aggiungo io, visto che la nostra ascoltatrice ci parla di un computer che ha comunque un tot di anni, quant'è la vita di un computer?
Io consiglio di non tenere un computer più di 10 anni, e notate che è una cifra enorme, perché quando ho cominciato a mettermi davanti ai microfoni di Rete 1 suggerivo 2 o 3 anni al massimo. Dopo i 10 anni non c'è più affidabilità nei componenti elettronici, e soprattutto vengono a mancare un po' tutti quegli aggiornamenti del software di sistema che permettono di tenere la macchina in sicurezza. Siccome il computer lo usiamo anche per collegarci alla banca, per tenere qualche segreto, qualche documento importante di casa, sono cose importanti.
Invece un'altra ascoltatrice ci dice: ho un computer della Mac non portatile, come si vede dalla foto è aggiornato alla versione 10.10.5, non più fattibile, appunto, non sono più fattibili gli aggiornamenti. E dice: non mi arrivano nemmeno più gli email, cosa posso prendere escluso Mac? E poi come faccio, per esempio, a mettere le foto che mi interessano, i documenti, senza perderli quando faccio un trasferimento da un computer all'altro? Ecco, e quindi, come si diceva lei, non vuole più comprare un Mac, come si fa a cambiare sistema per importare tutti i dati?
Beh, allora, se non vuole comprare un Mac, non compri un Mac, non gliel'ha ordinato certamente il medico. Sicuramente ci sono dei sistemi per trasferire da computer a computer. Si tratta in buona sostanza di collegare sia il vecchio Mac che il nuovo PC o Chromebook alla stessa rete Wi-Fi, e a questo punto uno dei due computer verrà montato sulla scrivania dell'altro come se fosse un disco esterno, e con un po' di pazienza tutti i documenti possono venire trasferiti, proprio copiandoli, trascinandoli col mouse.
Ecco, cosa strana, diversi ascoltatori ci stanno mandando le foto dei loro computer sottolineando, come vede, è in ottimo stato, eccetera eccetera. Non è solamente la scatola esterna, no, a determinare lo stato di un computer.
No, certo. Ma allora, anche al computer ci si affeziona, un po' come alla vecchia automobile. Sì, magari ha 10 anni, però va ancora bene, a me piace, consuma un po' di più di quando era nuova. La stessa cosa si può dire probabilmente dei computer. Però se è un portatile e la batteria non regge più, e allora a staccarlo dalla presa di corrente si spegne da solo. Se comincia a dimostrare i segni segni dell'età scricchiola un po', magari anche in senso fisico e non soltanto in senso lato, arriva abbastanza rapidamente il momento in cui sia il caso di pensare a un cambio. E ripeto, per 500 franchi probabilmente non è se non indolore, perlomeno di poco dolore.
Beh, io capisco, comunque siamo tutti un po' così, no? Al di là dell'affezione per l'apparecchio, però quando tu poi ti muovi bene, ti destreggi, sai usare tutti i sistemi, sai dove andare a recuperare le cose che ti servono. A volte, cambiando il computer, poi ci sono tutti i nuovi sistemi, gli aggiornamenti, ci metti veramente un po' a capire come funziona, si tende a procrastinare un po'.
Vero.
Il
Tenete
passaggio.
Presente che sono passati 50 anni da quando i personal computer sono sbarcati sul mercato, e se all'inizio ogni nuova generazione sembrava voler rifare tutto da capo, oggi i cambiamenti sono pochi e marginali. Se avete un Mac di 10 anni fa o un PC di 10 anni fa col sistema operativo di oggi, vi ci trovate subito, non dovete reimparare tutto. È sempre la stessa macchina. Magari sotto al cofano è cambiato completamente il processore, la tecnologia, il modo in cui fanno il disco fisso. Ma poi in realtà per voi è sempre questione di muovere le stesse icone con lo stesso aspetto, puntare, cliccare, scrivere.
Adriana ci scrive: buongiorno, non riuscivo più ad accedere ai miei documenti, ho fatto intervenire un informatico, ho poi spedito il portatile che aveva 10 anni e a cui è stato sostituito il disco. Ho poi deciso di far capo a loro per il pacchetto Office, antivirus e servizio, non ho mai tempo di occuparmene e così sono tranquilla. Avrei fatto meglio a cambiare PC?
Beh, dipende da quanto ha speso per quell'informatico, perché come abbiamo visto PC portatile di basso prezzo si può prendere diciamo con 490-520 franchi. Stiamo parlando anche di macchine di marca, Acer, HP, Lenovo, insomma nomi noti, che si portano dietro la garanzia, si portano dietro probabilmente 16 GB di RAM, quindi uno spazio sicuramente molto più ampio di quello che aveva il vecchio PC. Se stiamo parlando di queste cifre qui per far intervenire l'esperto, allora magari conviene cambiare.
Abbiamo detto di qualche limite di questi PC, ci sono invece dei vantaggi principali di questo computer economico, al di là del primo, che ovviamente è il prezzo.
Beh, allora parliamo di batteria. Se avete un computer che ha diversi anni sul gruppone, sicuramente la batteria dura poco o niente, ma i portatili delle nuove generazioni hanno una batteria molto più duratura di quanto non sia mai stata la batteria di qualche tempo fa. Per farvi delle cifre, un MacBook come il Neo di cui parlavamo prima ha una batteria che dura tra le 13 e le 14 ore di navigazione web, fino a 16 ore se lo usate per vedere i video. È il portatile con la batteria più longeva. Ma un Chromebook dura tranquillamente tra le 11 e le 15 ore. E anche i PC, che sono un po' il fanalino di coda da questo punto di vista, sono comunque delle macchine estremamente durature oggi come oggi. Arrivano tranquillamente alle 6-8 ore di uso reale scollegati dalla presa di corrente. Sono delle belle cifre, specialmente per quelli come gli studenti che tutte le mattine alzano lo zainetto e si fiondano fuori dalla porta di casa e magari passano fuori da casa gran parte della giornata.
Beh, sappiamo tutti quanto è importante l'autonomia dei nostri dispositivi, dal telefono al computer. Ci ascoltiamo Michael Learns to Rock e poi continuiamo a parlare di questi computer. Oggi alla consulenza stiamo parlando di computer a basso prezzo, sono dei dispositivi che rientrano appunto in una fascia economica accessibile davvero a tutti, sono pensati per le attività quotidiane normali come la navigazione, lo studio, la gestione di documenti, anche comunque per l'intrattenimento. Qualcuno, Luca Comazzi, è proprio lui oggi il nostro ospite qua per rispondere alle vostre domande, dicevo, qualcuno, Luca, ci chiede: succede se facendo appunto un cambio di apparecchio si può pensare a questo come unico apparecchio della casa, oppure se è meglio averlo come apparecchio d'appoggio qualora lo si utilizzi magari in determinate occasioni o ne serve un secondo per un altro membro della famiglia.
Ma allora, diciamo che se avete degli smartphone, come ormai quasi tutti hanno, il computer è già un lusso e normalmente va bene un computer per tutta la famiglia. Poi dipende dalla vostra famiglia, perché se mamma fa l'insegnante e assolutamente ha bisogno di correggere le verifiche e accedere al registro elettronico e prepararsi agli incontri con i colleghi e magari incontrare i colleghi da remoto, e papà lavora da casa ogni spesso e il figlio fa l'università e ha bisogno di studiare le lezioni, probabilmente ve ne servono 3 di computer. Però è un caso un po' particolare.
Veniamo ai materiali, perché si diceva da qualche parte bisogna pur risparmiare. Cosa ci racconti in quanto a scatola propria? Plastiche sono comunque di buona qualità, tanto quanto i computer più costosi?
No, però. Allora, diciamo che tradizionalmente i computer in questa fascia di prezzo andavano a battere sui materiali un po' più economici, e quindi era abbastanza facile trovare dei dispositivi belli spessi, perché una periferica, una componente più grossa costa meno di una più piccola, plasticoni, e magari a tenerli per un angolo si sentiva un cricchete cracchete, e anche schermi di qualità bassa. Adesso piano piano anche questo aspetto sta cambiando. Per esempio il MacBook Neo, che continuo a citare perché è il più recente arrivato, ma ci sono altri esempi, è in alluminio riciclato e ha un design sottile e silenzioso. Da cosa deriva questo miglioramento dei materiali? Deriva dalla rivoluzione degli smartphone. Oggi col processore che alimenta uno smartphone si possono fare dei computer, tant'è che anche per i PC si stanno cominciando a introdurre di macchine con processore Snapdragon, quindi non con l'Intel che dal 1980 a ieri l'altro ha sempre alimentato questo tipo di computer basati su Windows. E siccome questi processori sono più leggeri, sono più economici, consumano meno batteria, è possibile avere batterie più piccole, batterie più leggere, quindi chassis più leggeri e quindi a loro volta più piccoli.
Quindi meglio trasportabili, al giorno d'oggi quasi tutti, no? Ci dotiamo dei nostri zainetti o borsettine per portare i computer ovunque poi ne abbiamo bisogno.
Esattamente, e sto pensando specialmente agli studenti che spesso butteranno nello zainetto senza pensarci due volte il prezioso bene che qualche cosina a mamma e papà è costato.
Quindi durata e robustezza sono comunque garantiti.
Sì, come dicevo, è facile per un computer raggiungere i 10 anni di vita oggi come oggi. Attenzione, non sono un po' come le automobili, è un altro paragone che viene facile. Non sono come le automobili dei beni di investimento, non potete aspettarvi di spendere 500 franchi oggi e di rivenderlo a 400 fra 3 anni. Però se non avete questa pretesa, sono sicuramente delle macchine che durano a lungo e danno soddisfazione.
Ecco, detto dell'involucro, della scocca, si può chiamare così. Parliamo invece di schermo.
Parliamo di schermo, sì. Allora, dovete badare a due cose, la luminosità e i riflessi. Anche qui molto dipende da chi siete voi. Se siete una persona che il computer lo usa in giro per casa, allora non avete delle grosse pretese, perché in casa l'illuminazione la controllate voi. Potete abbassare un filo le tapparelle, potete accendere e spegnere le luci come credete. Se siete uno studente che ha davanti a sé, magari spesso, dei lunghi viaggi in treno, nei mezzi pubblici, la luminosità la controllate molto molto meno. Allora vi serve una macchina con lo schermo più luminoso, perché se fuori una bella giornata di sole, allora quello schermo lo dovete riuscire a leggere. Probabilmente vi serve uno schermo con 500 nit, le candele. C'è scritto nelle caratteristiche del computer che state per comprare, deve essere scritto nero su bianco quanti nit dà. Se ci sono 500 nit, i colori saltano fuori. Mentre invece un'altra considerazione da fare è: se lo schermo è antiriflesso. Anche qui dipende se riuscite a controllare l'ambiente nel quale vivete, perché se lo schermo è molto lucido, allora il sole alle spalle, per esempio, finisce per venire rimbalzato come in uno specchio nei vostri occhi, e allora ci vedete meno bene. Tutto questo vale non soltanto per lo studente che è spesso in giro, ma anche per il pensionato che, ahimè, lo dico io per primo, non ha più gli occhi come una volta.
Luca, stanno arrivando tanti messaggi. Allora, Gianni ci dice: buongiorno, per agevolare la memoria sul disco C, l'anno scorso ho messo centinaia di gigabyte su un disco esterno di un terabyte, appunto per alleggerire il mio portatile, che purtroppo non mi mostrava più la cartella dei dati memorizzati. Che spavento! Allora ho scaricato un programma particolare e miracolosamente ho potuto recuperare i dati. Ci si può ancora fidare delle memorie esterne di 1 o 2 terabyte? Quale affidabilità per dei prezzi abbastanza alti? Grazie mille.
Ma allora, i dischi esterni e interni oggi sono molto più affidabili che in passato. Ci sono delle misurazioni che si chiamano MTBF, Mean Time Between Failures. Anche qui, quando comprate un dispositivo di questo tipo, potete andare a cercare nella scheda tecnica il valore MTBF. Più alto è, meglio è. Spesso si trovano valori nell'ordine delle decine di migliaia di ore, che vuol dire che questo dispositivo, non dico che vi accompagna fino alla tomba, però è veramente affidabile. I dischi a stato solido sono sempre più resistenti dei dischi magnetici, quelli che girano, quelli che si sentono frullare tutte le volte che facciamo un accesso, e naturalmente se avete dei dati particolarmente preziosi dovete sempre pensare a una copia di riserva, il cosiddetto backup, che può essere o su un disco esterno come l'ascoltatore a cui stiamo rispondendo, oppure sul cloud.
Invece qualcun altro ci scrive: buongiorno, ma è possibile trasferire file e dati da un tablet con batteria completamente consumata a uno nuovo? Perché io non riesco neanche più a caricarlo e ad accenderlo.
Che non si riesca a caricarlo è normale se la batteria è completamente partita. Che non si riesca ad accenderlo è più strano. In linea di massima, se è rimasta una stilla di vita nel dispositivo, a mantenerlo collegato all'alimentazione, almeno accenderlo si accende, e a quel punto è facile, attraverso il wifi, trasferire i dati. Ma se neppure si accende, temo che sia qualcosa di più serio che la semplice batteria.
Giuseppe invece ci scrive: buon pomeriggio, io ho molti computer vecchiotti, sia PC che portatili. Ho installato e provato tutta la serie Linux, da Ubuntu, Xubuntu, eccetera, eccetera. Insomma, batterie mai quando a casa in frigorifero, ma solo come quando sono fuori. Non ho capito, vabbè, tutti i miei computer hanno dai 10 ai 12 anni, sono vecchi, ho cambiato il disco duro e i RAM, nessun problema, ho fatto bene?
Ma allora, è una questione a questo punto da hobbista. Sicuramente c'è grande soddisfazione nel prendere un vecchio computer che qualcuno stava per gettare metaforicamente nel cestino, non buttateli nel cestino vero perché sapete bene che bisogna fare raccolta differenziata, contengono delle sostanze pericolose. Dicevo, c'è grande soddisfazione nel prendere e ridare vita a questo tipo di apparecchi, magari cannibalizzandone due per farne uno che funziona bene. Però da un punto di vista, ahimè, pragmatico, non vale tanto la pena, perché il nostro tempo è denaro e il tempo degli esperti che volessimo consultare ancora di più. Quindi vale la pena. Se il nostro ascoltatore ne trae soddisfazione e poi gli piace utilizzare il frutto delle sue fatiche, assolutamente sì, diventa un hobby, diventa una passione validissima, più di tante altre. Se invece lo si fa soltanto per risparmiare i 500 franchi da cui siamo partiti, beh, allora probabilmente no, da un punto di vista meramente monetario.
Bruno ci fa una domanda, anche se cambia tipologia di computer, alla quale abbiamo parzialmente già risposto, però sappiamo anche che non tutti rimangono tutta l'ora con noi. Dice: buongiorno, sono in possesso di un vecchio Mac, ha più di 10 anni, faccio tutti gli aggiornamenti disponibili, lo devo considerare obsoleto?
E dopo 10 anni non c'è praticamente alcun computer che possa restare aggiornato. Per darvi un'idea, i Chromebook, di cui abbiamo parlato e continueremo a parlare e anche bene, hanno addirittura una data di scadenza che trovate indicata sulla scheda del dispositivo come AUE, Auto Update Expiry. Dopo quella data, che solitamente è di 10 anni dal lancio del modello, smettono proprio di funzionare. Google smette di aggiornarli completamente. E quindi se comprate un Chromebook dovete sempre controllare l'anno d'uscita. Ma in generale, veramente 10 anni sono veramente, veramente tanti.
Invece un altro ascoltatore ci dice, beh, esula un po' dall'argomento primario della trasmissione, ma comunque con Linux si potrebbe far rivivere un bel po' di computer anziani a costo zero e senza creare rifiuti elettronici, ma è sicuramente un po' al di fuori delle capacità di diversi utenti senza un amico informatico.
Sì, anche qui per uno studente, magari uno studente con un po' di passione per l'informatica, è sicuramente un'attività validissima e che gli permette di imparare tante tante cose rispetto a quanto non farebbe il semplice utilizzatore finale di un prodotto che non cerca di capire come funziona e non ci mette le mani dentro o sopra.
Invece un ascoltatore ci scrive una cosa che probabilmente è successa anche ad altre persone. Dice, purtroppo anni fa mi si è rotto il disco fisso dove avevo collocato del materiale caro, la nascita di mia figlia. Ce l'ho ancora dopo 23 anni. C'è modo adesso con le nuove tecnologie di riabilitarlo? Si intende un file video scaricato dalla telecamera. Ecco, che purtroppo ogni tanto si perda anche improvvisamente quando il computer ci lascia così senza preavviso del materiale caro. Succede, purtroppo.
Succedeva di più in passato, quando c'erano appunto questi dischi magnetici, quelli che ruotano, i quali, essendo fisici, ovviamente si guastano con maggior facilità rispetto a un modello interamente di elettronica allo stato solido, dove è ben più difficile che ci siano dei problemi. Se avete un documento a cui tenete molto su uno di questi dischi e questo disco all'improvviso non risponde più e il documento sembra perso, ci sono alcune cose che si possono fare e che diventano via via più complicate, via via più costose man mano che aumenta il livello di disperazione. Una cosa che si può fare sicuramente è smontare completamente il dispositivo nel quale si trovano, computer portatile, computer fisso oppure contenitore esterno, smontarlo completamente, dicevo, estrarre proprio il disco vero e proprio, la componente basica di questo, e infilarlo in una nuova struttura esterna con un nuovo alimentatore, un nuovo cavo pulito, niente polvere dentro. A questo punto è possibile che il disco riprenda vita. Se questo intervento relativamente semplice, basta un cacciavite e un po' di manualità, e relativamente economico, staremo parlando di un centinaio di franchi per la custodia esterna USB, non basta. A quel punto, se volete ancora qualche speranza, dovete veramente mettere mano al portafoglio. Ci sono dei laboratori che prendono il disco, aprono fisicamente la custodia interna, lo estraggono in un ambiente ad atmosfera controllata in maniera che non si possa ossidare, vanno a sostituire dei pezzettini interni, l'elettronica, fanno degli interventi, cercano di resuscitarlo. Stiamo parlando però di una bella sberla al conto finale e naturalmente non c'è garanzia che funzioni.
Silvano, anche lui ci dice, ho un iMac del 2013, ho installato Ubuntu, funziona molto bene, non è l'unico caso, no, oggi. Invece un altro messaggio ci dice, una settimana fa lo schermo del mio portatile Asus mi ha lasciato, nel senso che è diventato viola. Dopo 12 anni di vita ho comunque deciso di prenderne uno nuovo, a parità di caratteristiche, che tipo di processore mi consiglia?
Ma allora, restando sui PC, i processori più popolari in questa fascia di prezzo economica sono gli i3 di Intel e abbiamo dei prezzi poco sotto i 500 franchi. Se chi ci ascolta è uno studente, tenga d'occhio il Project Neptune, che in giugno e luglio fa degli sconti tra il 10 e il 15% a vantaggio appunto degli studenti.
Allora, i Duran Duran, che sono, ci propongono adesso un disco del 1987, probabilmente in quel periodo lì non c'erano ancora tanti computer. Ti piacciono i Duran Duran?
Mi piacciono i computer del 1987.
Prima però di ascoltarli c'è un'importante segnalazione. Oggi alla consulenza con Luca Comazzi, che è divulgatore scientifico, stiamo parlando di computer a basso prezzo. Luca, l'argomento sta interessando i nostri ascoltatori, stanno arrivando tante domande e qualcuno ci dice sempre di più i computer portatili stanno prendendo il posto dei computer fissi. Cosa consiglia? Vale sempre la pena prendere un portatile? Ha ancora senso comprare un fisso? C'è anche una persona che ci dice: io comunque mi trovo meglio con il fisso, essendo lo schermo più grande.
Allora, sicuramente è un'osservazione intelligente. Diciamo che oggi la maggior parte delle persone preferisce il portatile perché non occupa spazio in casa. Pochi di noi abitano in una magione ancestrale con 400 metri quadri di appartamento a disposizione. Il portatile, quando non serve, si chiude lo schermo, lo si mette in un angolo e non occupa spazio. Il fisso a chi serve? Serve a chi ha bisogno di attaccarci veramente tante cose, perché tipicamente sul retro troviamo una quantità importante di connettori a disposizione. Per esempio, se serve tanto tanto spazio su disco, non ci vuole poi niente sul fisso ad aggiungere 1, 2, 3, 10 dischi esterni. Il portatile è portatile, quindi lo si sposta comodamente quando andiamo in vacanza, quando andiamo al lavoro, a scuola, è più comodo da avere con sé.
Qualcuno ci scrive: la batteria si conserva meglio in frigo?
Beh, oddio, si è detto anche questo. La batteria si conserva, ci sono mille consigli. Tenetela a non più dell'80% della capacità massima, a non meno del 20% della capacità massima. Fatela scaricare completamente almeno una volta al mese. Non troppo caldo, non troppo freddo, per carità, sì, va bene, usatela, perché comunque la batteria è instabile, comunque la batteria non durerà 10 anni, comunque la batteria è un oggetto che per sua natura chimica non è questione di il mio costruttore ha voluto rubarmi dei soldi e la batteria non funziona più, no, è inevitabile, per come è la tecnologia di tutte le batterie dell'universo, che la batteria funzioni sempre meno bene dal giorno in cui l'abbiamo comprato fino al giorno in cui lo buttiamo via.
Arthur invece ci scrive che se una persona utilizza ancora dei PC un po' datati, esistono comunque versioni di Windows 11 alleggerite, come per esempio X-Lite.
Sicuramente si può cercare di lavorare sul sistema operativo e molti ascoltatori menzionavano Linux come sistema operativo di riserva rispetto a macOS e a Windows, ed è sicuramente una soluzione eccellente. Però è comunque una soluzione limitata, perché comunque le caratteristiche del computer non migliorano con l'età, mentre i sistemi operativi moderni sempre più cose richiedono. Adesso che si sta cominciando a pensare a far girare alcune soluzioni di intelligenza artificiale direttamente sui nostri dispositivi, beh, queste richieste veramente schizzano verso le stelle.
Un ascoltatore ci dice: io sono già in pensione, una certa età, faccio delle operazioni abbastanza limitate, che cosa devo tener conto durante l'acquisto? Questo è un computer che potrebbe essere valido per me?
Ma allora, mettiamola così, la persona un po' avanti con l'età deve evitare gli schermi piccoli e poco luminosi. Può prendere in considerazione la possibilità di attaccare il computer alla televisione, che userà come schermo esterno. Questo è sempre possibile, a volte ci vuole un piccolo adattatore, ma parliamo di pochi, pochissimi, decine al massimo di franchi, e questa può essere una soluzione. Un'altra considerazione da fare è la sicurezza. Evitate di usare la stessa password per tutte le cose, l'abbiamo già detto in trasmissione, lo dirò finché avrò fiato. Evitate di scrivervi le password sui fogliettini e lasciare i fogliettini in giro. I computer moderni hanno lo sblocco con l'impronta. I Chromebook si sbloccano col telefono Android, se avete un telefono Android è una soluzione. Il MacBook Neo ha la versione col Touch ID, quindi riconosce la vostra impronta digitale. Anche diversi portatili Windows, non tutti, ma buona parte, si sbloccano con l'impronta digitale. Se li sbloccate in questo modo, poi ci pensa il computer a ricordarsi le password per voi. Può creare una password nuova per ogni sito, per ogni soluzione, per ogni ambiente nel quale vi trovate e la inserisce lui automaticamente. Voi siete sicuri perché il computer riconosce voi grazie all'impronta digitale o alla presenza del telefono. E naturalmente, se siete abituati con un sistema operativo, Windows, Mac, Linux, quello che sia, conservatelo, perché naturalmente non vi troverete spaesati. Se non avete mai usato un computer fino all'età della pensione, il mio personale consiglio, criticabile, evitate Windows, è il sistema operativo più longevo, esisteva già 50 anni fa, è anche quello un po' più difficile a cui abituarsi.
Ecco, abbiamo detto per le persone un pochino più agili, invece per i giovanissimi questi computer economici sono adatti alla didattica digitale, quindi per le piattaforme scolastiche, per le videochiamate.
Estremamente adatti. Fate attenzione se pensate di fare molte call, come si dice adesso, molte videochiamate, alla qualità della videocamera di bordo, la cosiddetta webcam, e alla qualità del microfono, perché a volte succede che ci siano dei dispositivi economici anche da questo punto di vista e poi la qualità di come vi si ascolterà, di come vi si vedrà, diventa veramente bassa. Evitate le webcam cosiddette 720p, che sono quelle con una qualità paragonabile a quella dei vecchi dischi DVD, per capirci. Preferite delle webcam più potenti, da 1000 in su P. E tenete d'occhio anche la qualità del microfono. I microfoni migliori isolano la voce dai rumori di fondo e quindi il cane che abbaia, il traffico non si sentono. I portatili migliori hanno più microfoni, uno più vicino alla vostra bocca per ascoltare la vostra voce, uno più lontano per ascoltare il rumore di fondo e fare matematicamente la differenza in maniera da isolarvi.
E per quello che riguarda la connessione?
Per quanto riguarda la connessione, questo vale assolutamente per tutti i modelli di computer. Una connessione più veloce è sempre una connessione migliore. Oggi le connessioni in fibra non costano una fucilata alle spalle. E se avete una buona connessione, badate di non avere anche il router, quella router o router, pronunciatelo come volete, quella scatoletta che ci collega fisicamente al filo che ci dà la compagnia telefonica, non sia troppo vecchiotto, perché anche quello può rallentarci con i computer più moderni.
Ecco, quindi se qualcuno, come abbiamo capito, adesso potrebbe essere intenzionato ad un acquisto come questo, abbiamo detto si parla più o meno di computer economici 500-600 franchi. Come orientarsi bene nella scelta? Di cosa tener conto? Dove cercarli?
Beh, allora, stiamo parlando di marche importanti. Io non consiglio mai le marche minori, non perché non ci siano delle offerte buone, ma diciamoci la verità, vi si guasta, è in garanzia, ve lo devono cambiare, ve lo devono sistemare in garanzia. Se è una marca minore rischiate che ve lo prendono, lo spediscono in capo all'Est Europa, da qualche parte lontana da casa, restate senza macchina per settimane. Se è una marca nota, di sicuro c'è un magazzino, c'è qualcuno che se ne occupa, se non in Ticino, perlomeno in Svizzera, e le avete di nuovo, ve lo sostituiscono magari nel giro di ore. E questa è una considerazione. Abbiamo visto che marche note, ho fatto dei nomi, potrei ripeterli, ma sono nomi sulla bocca di tutti, tutto sommato non hanno dei costi inabbordabili e quindi tanto vale.
Un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, ho acquistato un nuovo iPad e l'ho inizializzato senza copiare da quello vecchio che avevo i dati perché continuava a bloccarsi quando arrivava alla videata della carta di credito. Ora mi ha scaricato diverse icone e tutte le foto in un colpo, ma la maggior parte di quanto avevo appunto sul vecchio iPad non è stato ripreso, specialmente le mail. È tutto salvato sui cloud, mi potete aiutare?
Le mail no, le mail non vengono salvate durante il backup iCloud perché è tanta roba. La maggior parte delle persone non tiene le mail, come ho già detto all'inizio di questa puntata, non tiene le mail sul proprio dispositivo, le tiene direttamente sul cloud, quindi nella casella postale. Un po' come se voi, invece che archiviare la posta cartacea che ricevete, la teneste nella cassetta delle lettere nell'androne del condominio, per capirci. E in questo modo, anche se io cambio il dispositivo, la posta non la perdo mai, è sempre tutta a mia disposizione. Se la nostra ascoltatrice scaricava la posta e ne teneva copia solo nel vecchio dispositivo, allora è solo nel vecchio dispositivo e bisogna proprio trasferirla da lì.
E ancora una persona che ci chiede di recuperare dati, dice: io ho portato, insomma, dai tecnici il computer, l'hanno completamente resettato, hanno cancellato le vecchie foto a cui tenevo tanto, è possibile recuperarle?
È molto 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 difficile e diventa sempre più difficile ogni giorno che passa. Con i vecchi computer, quelli con i dischi magnetici, c'erano delle soluzioni informatiche, c'erano degli esperti che provavano a guardare tutto il disco settore per settore per andare a recuperare anche solo dei pezzettini, dei documenti, delle frazioni di foto, e qualche cosa si riusciva a fare. Oggi i sistemi operativi moderni usano il disco in maniera sempre più efficiente, oggi i dischi a stato solido usano lo spazio a disposizione come usano la memoria di lavoro del computer stesso, e quindi è diventato quasi impossibile recuperare qualche cosa.
Ultimissima domanda, ci chiedono se l'usato ha comunque un valore, visto che alcune persone decidono di cambiare abbastanza spesso il computer.
È difficile che un usato mantenga un valore significativo. L'unica parzialissima eccezione sono gli Apple, che mantengono un qualche valore dopo una quantità di anni ragionevole. Magari dopo 3 anni riuscite ancora a portare a casa quasi la metà, tra un quarto e la metà di quello che l'avete pagato, ma stiamo comunque parlando di una perdita di valore veramente significativa.
Ecco, questo se io decido di vendere il mio usato, e invece se fossi un acquirente posso acquistare un usato interessante?
Sì, dovete fare molta attenzione alla qualità della batteria, perché come abbiamo detto è inevitabile che la batteria precipiti di qualità nel tempo, e naturalmente cavea temptor, dicevano i romani. Se lo dicevano loro 2000 anni fa, lo dobbiamo ripetere noi oggi: stia attento all'acquirente, perché bisogna controllare tante cosine, la qualità della scocca, la qualità del monitor, la qualità, abbiamo detto, della batteria, far girare dei programmi che valutino la qualità della memoria, perché anche la memoria può danneggiarsi, insomma ci sono un po' di controlli.
Quindi, visto che esistono anche proprio dei negozi, dei rivenditori di usato, assicurarsi danno magari anche proprio delle garanzie minime.
Esatto.
Va bene, allora Luca Comazzi, grazie mille per tutti i consigli interessantissimi dati ai nostri ascoltatori. Ci risentiremo presto, noi invece, se volete, ci sentiamo proprio domani.